Ave Maria, cari amici, cari ascoltatori della nostra radio, bentrovati a tutti voi nella consueta tavola rotonda mensile che dedichiamo naturalmente a dei temi spirituali. Questa volta il titolo del tema è molto immediato, molto esplicativo, l'abbiamo intitolata Santi e Defunti. Ecco, Santi e Defunti. Ormai, cari amici, siamo a ridosso delle feste, delle due grandi feste che aprono il mese di novembre, ogni santi e la commemorazione dei defunti. Ecco, per introdurre un po' il tema di questa nostra chiacchierata, alla quale poi, come sapete ormai è consuetudine, partecipano Claudio Nalin, Oscar Pierluigi e Bianchi Calchesi, ai quali poi dopo cederò la parola. Ecco, queste due feste che sono sistemate nel mese di novembre, potrà sembrare strano, ecco, ma non è da molto tempo che sono state collocate all'inizio del mese di novembre. Diciamo che la commemorazione dei defunti, ma anche la festa dei santi, è qualcosa di antichissimo, di antichissimo. Potremmo dire che addirittura, non so, i popoli primitivi già, no, commemorano a modo loro i defunti. Ma la collocazione delle feste, delle rimembranze, diciamo così, nel mese di novembre non è una cosa che si spinge tanto in là nel passato. Ho appreso con una certa sorpresa che, per esempio, la festa di Ogni Santi è stata scelta, diciamo, la collocazione da Papa Gregorio III soltanto nel 730, nel 730 dopo Cristo. Ancora forse più strana è la commemorazione dei defunti che diciamo, ha preso la sua collocazione nel secondo giorno di novembre per merito dell'abate benedettino Sant'Odilone di Cluny, e questo è avvenuto circa nell'anno 1000, nel 998. Ecco, nonostante questa loro fresca collocazione, però si tratta di feste antichissime che in qualche modo radicano la loro ragion d'essere in un fatto meraviglioso. Chi sono i santi? E chi sono i defunti? Che fine fanno i defunti? Sono gli abitanti dell'aldilà. E anche i santi di cui vogliamo parlare oggi sono più che altro i santi del paradiso. Sappiamo che ce ne sono anche sulla terra, ma quelli di cui vogliamo occuparci è la schiera enorme dei santi che sono nel paradiso. Come hanno fatto ad arrivare lì? Allora, ecco, per intrigarci un po', per interessarci di questi temi, io subito volevo partire da questi ultimi. Partiamo dai santi, partiamo dal paradiso e vediamo chi sono i santi e cosa fanno nel paradiso. Ave Maria, Claudio.
Eccomi qua. Sto ascoltando e ti sto seguendo, perché tutti abbiamo l'aspirazione però di andare in paradiso e andare a goderci in eterno, cioè l'eterno riposo, però stranamente si dice l'eterno riposo perché qui bisogna lavorare, qui non è il tempo di riposo, qui quelli che si riposano di qua rischiano dopo di non riposarsi, ecco, per cui per raggiungere l'eterno riposo e goderci il paradiso, vero, è necessario camminare, è necessario lavorare, è necessario faticare, è necessario sforzarsi di entrare per la porta stretta. Beh, abbiamo con noi altri due ospiti, vero?
Sì, Claudio, ecco. No, confermo pienamente. Chi non entra dalla porta stretta, purtroppo penso che dovrà fare grosse fatiche nella migliore delle ipotesi, perché il destino sappiamo qual è quello di diciamo poi scontare tutto quello che rimane dall'altra parte, cosa che credo ciascuna anima che si trova al cospetto di Dio sente come un imperativo, perché reggere la presenza di Dio, che è purezza e perfezione assoluta, in uno stato di imperfezione o di non adempimento dei propri doveri, è qualche cosa che non ci consente di di poter accedere al paradiso, e quindi lo sentiamo, dice Santa Caterina da Genova nel suo trattato sulle pene del purgatorio, proprio questo punto molto interessante, no? E dice: io vedo che purtroppo il dato di fatto è questo, che piaccia o no, che la divina essenza è proprio purità e nettezza, che l'anima, la quale in sé abbia tanta imperfezione quanto sarebbe un minimo bruscolo, si getterebbe più presto in mille inferni che trovarsi in presenza della divina maestà con quella macchia. E perciò, veggendo essa il purgatorio ordinato per levarle esse macchie, vi si getta dentro e le par trovare una gran misericordia per potersi levare quell'impedimento, che è l'impedimento per potersi presentare di fronte a Dio. Quindi anche qui è proprio una necessità di diciamo, trovare quella opportunità per poter pulire tutto quello che non c'è, che non è in ordine, e così solo a quella condizione poter reggere la presenza di Dio.
Sentiamo un po' lontano però. Per Luigi ti sento un po' lontano, con la voce
strana.
Stava parlando un po' dagli inferi.
Infatti, no, dico, ma dov'è Antonio? Perché sembrava che Luigi sembrava che parlasse da un luogo
non terreno.
Mamma mia.
Cioè, non c'è tanto da ridere, perché credo che quelli che parlano del purgatorio con una certa tranquillità, credo che dovrebbero appunto riflettere molto attentamente su quelle che sono le sofferenze e le pene del purgatorio, andando a visitare quel museo che abbiamo citato in una scorsa trasmissione a Roma, che è proprio quello delle anime purganti, dove ci sono testimonianze impressionanti delle sofferenze che si provano nel purgatorio. Un museo ancora visibile, peraltro, e che è pieno di testimonianze del tipo libri completamente penetrati dall'inizio alla fine da una mano, oppure oggetti sacri completamente carbonizzati e bruciati soltanto al contatto di una mano di un'anima del purgatorio. Questo, oppure gocce di sudore che hanno perforato mani di persone da una parte all'altra, come se fosse lava incandescente. Quindi questo fa capire che il purgatorio non è uno scherzetto, altro che scherzetto, come dicono adesso, con questo giochino di Halloween. Cioè, qui non c'è da scherzare, è una cosa molto seria anche il purgatorio, che non va assolutamente sottovalutata.
Sono sofferenza del purgatorio, e saluto anch'io tutti i nostri cari amici radioascoltatori, che differiscono dalle sofferenze dell'inferno solo perché le prime sono temporanee, le seconde sono, ahimè, perpetue, ma come intensità, ecco, non hanno niente, nessuna da invidiare con l'altra. Ecco il titolo di questa trasmissione: la meditazione della solennità di tutti i santi e la commemorazione dei defunti, che ci riporta a quelle che sono le verità fondamentali, ecco, del senso dell'esistere e del nostro destino eterno. Sono i quattro nuovissimi di cui oggi si parla, ahimè, troppo poco, se non se ne parla assolutamente anche dei pulpiti delle nostre chiese, cioè la morte, il giudizio e poi la suddivisione, ecco, il bivio, la biforcazione, paradiso o inferno, realtà che riguardano ciascun uomo, ciascun essere umano creato. Ecco, siamo qui in questo mondo, ci pare di essere eterni, invece se guardiamo tutti quelli che ci hanno preceduti nel corso dei secoli, che siano stati potenti, grandi della terra o semplici uomini, sono anche loro, hanno terminato il loro cammino terreno, e così succederà anche a noi. E il problema è che non sappiamo quando ciò avverrà, però il Signore ci dice: state pronti e state parati, perché non sappiamo né il giorno né l'ora in cui il Figlio dell'uomo ci renderà conto della nostra vita.
Allora, noi parleremo del paradiso prima, perché tutti i santi, che sono coloro che sono stati trovati degni di entrare nel regno che il Signore ha preparato per tutti coloro che l'hanno seguito rinnegando se stessi, perché la parola di Dio è chiara: chi vuol seguirmi ecco, nel mio regno, rinneghi se stesso, cioè deve cambiare modo di pensare, perché non può pensare secondo la carne, ma deve pensare secondo lo spirito. Cioè rinneghi se stesso, prenda la sua croce come ce l'ho io, cioè io ho preso la croce e sono il capo del corpo mistico. Tu, se fai parte del corpo mistico, come fai a non avere la croce, no? Devi partecipare del mio corpo, per cui tutti coloro che seguono il capo devono avere, e ce l'hanno, la propria croce, però questa croce che è segno di salvezza, perché se Gesù, che senza peccato ha dovuto portare quella croce, ha dovuto pagare tanto per espiare i nostri peccati, noi che li abbiamo, Gesù è innocente, l'agnello innocente, ecco, noi che siamo peccatori, se uno ci pensa un po', dice: ma perché non dovrei portare io la mia croce, le mie sofferenze, visto che le ho anche meritate tutte quante, no? Perché ho peccato, e allora è giusto che io mi penta del mio peccato, ecco, e mostri il vero dolore del mio peccato, come, ecco, facendo penitenza, rinnegando me stesso, perché non c'è un mezzo diverso per entrare in paradiso. Ecco, oggi si parla tanto di misericordia, ma sta misericordia, se non la si spiega esattamente com'è, diciamo, si rischia di pensare che sia un lascia passare per tutti quelli che non possono passare, e c'è una specie di, come dire, di apertura delle porte del paradiso allargate, e che sarebbe una contraddizione con quello che ha detto Gesù, che invece la porta è stretta, pochi sono quelli che vi entrano, larga è la via della perdizione, sono molti quelli che la frequentano, che la passano. Questa è parola di Dio, e noi, diciamo, dobbiamo sempre basarci sulla verità, che è Gesù, che ha detto le cose che sono come sono. Quelle che la gente dice, quello che si sente dire, sono pensieri personali, ecco, non sono verità, ecco, la verità è quella là. E la verità ci fa liberi da supposizioni, da fantasie, da immaginazioni, da pensieri nostri che però non corrispondono, perché noi vediamo le cose eterne con gli occhi di Dio, seguendo e ascoltando la sua parola e praticandola. Ecco, Antonio, tu però sì, hai anche, diciamo, dei contributi, vero, da segnalarci riguardo al paradiso, ai santi?
Sì, sì. Allora, guarda Claudio, innanzitutto volevo commentare, no, questa osservazione che tu stai facendo in questo modo, cioè effettivamente se si leggono i Vangeli e si è sorpresi dall'insistenza che ha nostro Signore non solo nel metterci in guardia sulla facilità della perdizione, perché lo ha detto tante volte, no? Voi credete che quelli che sono periti sotto la torre di Siloe che è crollata fossero migliori? Ci avvisa veramente in tutti i modi. E anche la sua premura nell'indicarci come fare per arrivare a passare per questa porta stretta. Sostanzialmente quando tu dicevi, no, chi vuol seguire me, neghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, significa che noi dobbiamo lavorare sui nostri cuori. Ecco, io penso, non so se siete d'accordo, poi naturalmente potete intervenire su questo argomento, no? Cioè, sembra che in questo momento della nostra vita spirituale, così come viene svolta ai nostri giorni, forse non si pone l'attenzione dovuta a questo lavorare per estirpare le erbacce, diciamo così, che allineano nella nostra anima, perché noi nasciamo con queste inclinazioni cattive. E quindi, anche se non facciamo niente, no, se nascondiamo questo talento sottoterra, in paradiso non ci arriviamo. Ricordate quello che ha nascosto il talento sottoterra.
Quindi Claudio, a questo punto i santi diventano veramente i nostri fari, i nostri esempi. Tu mi dicevi di portare qualche esempio. Io vorrei ricordare, sai che cosa? Volevo ricordare dei santi che sono partiti dalla condizione di peccatore. Facciamo conto Sant'Agostino, no? E ce l'hanno fatta a diventare santi sulla terra, cioè non sono passati per il purgatorio. Ecco, su questo vorrei che passasse un po' questo messaggio da questa nostra trasmissione, cioè è possibile, il Signore ce lo mostra, dobbiamo convincercene, cioè passando per la conversione, passando per la purificazione, passando, diciamo così, per la donazione del cuore al Signore, anche partendo da questa nostra condizione di handicappati, diciamo così, spirituali, possiamo arrivare alle soglie della perfezione. Ecco.
Ma vedi, noi sempre con la parola di Dio, perché è lampada ai nostri passi, e quando non viene citata, diciamo, la parola di Dio, mi fido poco dei pensieri fantastici di chi parla così come se fossero degli altri Gesù. Allora, lui dice così, no? Quando arriverete alla porta del paradiso, se avrete fatto tutto quello che dovevate fare, dovrete dire: sono un servo inutile, ho fatto solo il mio dovere, per cui servo inutile, ho fatto solo il mio dovere. Ma questo dovere però devi averlo fatto. Poi allora il Signore dice: però quando arriveranno i giusti alla porta del paradiso, io dirò: vieni avanti, servo buono e fedele. Allora, scusa, tre sono le condizioni per entrare, no? Ma devono essere tutte e tre insieme, però. Servo. Allora ti dirà: ma tu chi hai servito sulla faccia della terra? Hai servito me? Ti sei servito tu? Hai servito il nemico della nostra salvezza? Chi hai servito? Hai servito me? E lì naturalmente mutismo completo, perché servire il Signore vuol dire vivere per Lui, spendere la propria vita per il Signore, per il suo regno. Il mio regno non è di questo mondo. Vuoi entrare nel regno di Gesù Cristo, devi lavorare per il regno di Dio, per cui devi espandere questo regno presso i fratelli. Devi farlo con la preghiera, il sacrificio. Vedo i pastorelli di Fatima, io vado sempre a finir là, né? Dice, la Madonna gli fa vedere le anime che vanno all'inferno. Dice, guardate dove vanno a finire le anime dei poveri peccatori, perché non c'è nessuno che preghi e si sacrifichi per loro. Per cui chi prega e si sacrifica è un servo buono, perché serve il regno di Dio e, diciamo, aiuta quelli che non ci finirebbero dentro, ecco, li aiuta ad entrare mediante la preghiera e il sacrificio offerto per tale scopo. Per cui servo, ho servito il Signore con il buon esempio, ho servito il Signore propagando il Vangelo, ho servito il Signore salvando le anime, ecco, offrendo preghiere e sacrifici per costoro. Servo buono. Guardate, noi facciamo presto dire che uno è buono, non è vero affatto. La parola del Signore, sempre lampada ai nostri passi, dice: se voi che siete cattivi date cose buone ai vostri figli. Noi non siamo buoni, perché un buono non condanna a morte Gesù Cristo con il peccato. Il buono è uno che somiglia al Signore, è uno che si spende, ecco, per mostrare la bontà di Dio su questa terra. Vediamo Padre Pio, vediamo Madre Teresa, per dire, ultimi santi, ecco. Per cui buono, fedele, ma vedete, i fedeli non sono gli eretici, sono quelli che seguono la via battuta dai santi che ci hanno preceduto e hanno seguito Gesù Cristo. Pertanto la fedeltà, vedete che il maligno sa che su questi tre punti bisogna giocare per far perdere l'anima. Ecco, non servire come ha fatto lui, che ha gridato il grido blasfemo non servia, e quando tu non servi sei un disgraziato come Lucifero, perché non servia. Non sei buono perché sei cattivo come Lucifero, ovvero che fa del male e continua a farlo, vero? E fedele perché sei stato infedele alla legge di Dio, è vero, quella di servire il Signore. Per cui per arrivare in paradiso non è così facile, eh? Diciamo che bisogna sforzarsi di entrare per la porta stretta e guardare le cose di lassù, cercare le cose di lassù. Cosa che gli uomini d'oggi sono impegnati in tutt'altre cose e non cercano le cose di lassù, che non guardano le cose di lassù, continuano a guardare le cose della terra. Basti vedere che sono tutti incollati al televisore ad ascoltare le notizie di questo mondo, quando invece non conoscono le notizie dell'altro mondo e come si fa a raggiungere, vero, l'eterno riposo, e come si fa a raggiungere la pace eterna. Ecco, e stiamo a perdere tempo appresso queste cose. Torno a Fatima. L'angelo dice ai pastorelli: ma che fate? Giocate, pregate, pregate molto e offrite costantemente sacrifici al Signore per la salvezza delle anime, perché i cuori sacratissimi di Gesù e di Maria hanno disegni di misericordia su di voi, ma mica solo su di loro, perché noi chi siamo? Anche su di noi ce l'ha questo disegno di misericordia, per cui tutti siamo chiamati a salvarci e a salvare. E Padre Pio con due parole ti diceva: santificati e santifica. Hai visto i santi come parlano poco e si spiegano bene? Invece noi oggi assistiamo a miliardi di parole che non dicono niente, continuiamo a parlare, 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 alla fine stringi, stringi, sono solo parole. Ecco, e diciamo le sigle delle nostre chiacchierate dovrebbero essere la canzone di Mina, però parole, parole. Ecco, allora a questo punto dico, non lo so, questo è un percorso, mi sembra, pulito, no? Che dovrebbero tutti intendere. Ed è chiaro, e si vede anche che è semplice, no? Perché le cose semplici sono anche chiare, no? Quando parlate dite sì, sì, no, no, il resto viene dal maligno. Pensate voi in quella disgraziatissima televisione, di chi è quella televisione, no? Che si moltiplicano le parole e non dicono mai sì, sì, no, no, continuano a girarci intorno al problema, ma non ti dicono mai esattamente come stanno le cose, no? La verità vi farà liberi, ma la menzogna vi farà schiavi. Di che cosa? Della menzogna. Per cui non sei né servo, né buono, né fedele. E tu dentro là, in paradiso, non ci entri in queste condizioni. Devi sforzarti di diventare un servo buono e fedele. Allora entrerai nel regno dei cieli.
E poi, Claudio, mi permetto di aggiungere una cosa, no? Cioè, qui il problema, parlo anche per tante anime che si sforzano di vivere, diciamo, correttamente, cioè quelli che cercano di non fare il male, no? E magari ci riescono anche, però spesso si dimenticano una cosa molto importante, che è quella anche che c'è una parte positiva, cioè quella di fare il bene. E quindi c'è tutto un mondo di omissioni che oggi è totalmente dimenticato, che è l'impegno verso il bene, per cui dice sì, ma io non ho fatto questo, non ho fatto quello, non ho fatto quell'altro, va bene, benissimo, però c'è qualcos'altro che manca, cioè tutto quel bene che tu dovresti aver fatto e che poi non hai fatto. E allora a questo proposito mi viene in mente un episodio che fa veramente impressione e che riguarda la vita di San Giovanni Bosco. A Roma, nella chiesa del Sacro Cuore, dove via Marsala, che tu conosci, dove San Giovanni Bosco celebrò la sua ultima messa, c'è un altare dove c'è scritto questo, no? Appunto, in questo altare San Giovanni Bosco celebrò la sua ultima messa e lo si vide alla consacrazione piangere a dirotto, proprio pensando, dice lui, ripensò a tutto quello che aveva fatto nella sua vita, e noi sappiamo cosa ha fatto di bene, oltre a non aver fatto il male San Giovanni Bosco, ripensando a tutto il bene che avrebbe potuto fare ancora se avesse corrisposto la grazia che non fece. Parliamo di San Giovanni Bosco, eh?
Sì, ma non so se io avevo sentito questa versione, no? Che avrebbe avuto la visione di
San Domenico Savio.
San Domenico Savio.
Sono due cose, perché c'è la visione di San Domenico Savio e c'è questo ricordo dell'ultima messa celebrata a Roma a San Giovanni Bosco, in cui lui, ripensando a tutto quello che aveva fatto, no? Nella sua vita, considerò ancora quello che avrebbe potuto fare di più se avesse corrisposto la grazia di Dio. Però questa è una cosa che fa capire veramente che cosa si aspetta da noi il Signore, cioè da ciascuno. Cioè, sì. Non è un giochino.
Difatti il moltiplicare i talenti si potrebbe dire così: tu in paradiso da solo non ci entri, perché devi portare con te minimo un'altra persona, ma se ti ho dato altri talenti ne devi portare 2, 3, 4, 5, ne devi portare quanti il Signore si aspetta, diciamo, in proporzione ai talenti che ti ha dato. Per cui chi ha ricevuto battesimo, ha ricevuto tutti i sacramenti, non ha combinato niente, ha seppellito, ha sepolto il talento. E il Signore cosa gli ha detto? Servo malvagio e infingardo. Per cui servo malvagio, non servo buono, servo malvagio e infingardo. Allora dico, questi cristiani che credono di andare in paradiso senza far fatica, che credono di salvare le anime senza far fatica, ma sono degli illusi, ma chi li ha ingannati? Forse questi venditori di parole vuote, che fa pensare che tutti andranno in paradiso tranquillamente, poi quando arriveranno là dice: ma chi è che ve l'ha detto? Ah, ma me l'ha detto. Ah, e quelli non hanno detto la verità, perché io, che sono Gesù Cristo, verità, ho detto tutt'altra cosa. Ecco. Questi sono falsi profeti, perché parlano di cose che non sono.
Ecco, uno penso degli errori più grandi e anche terribili allo stesso tempo che si possano fare sia quello di pensare, e se ne sente parlare con più di una persona, da più di una persona, che sia bastato comunque il sacrificio di Gesù per redimere tutta l'umanità. Nel senso che questo, ecco, sarebbe contrario a quello che disse anche un santo, mi pare Sant'Agostino, che invece affermava: colui che ha salvato te, colui che ha creato te senza di te, non può salvare te senza di te. E quindi pensiamo che se cadiamo in questo errore, che è un errore terribile,
errore luterano,
esatto, dire sì, ma tanto siamo salvati comunque, perché è bastata la redenzione operata da Gesù. Invece con la nostra Chiesa Cattolica ci dice sì, diciamo, come valore basterebbe e basta, però non, la redenzione di Gesù può essere inefficace in coloro che, appunto, come abbiamo detto finora, ecco, non corrispondono e non ci mettono del proprio per meritare la salvezza.
Aggiungo, Claudio, un'ultima cosa, riprendendo quello che diceva Oscar, che adesso ci sono anche tantissime anime che stanno convincendosi che uno dei più grandi peccati che oggi esiste è quello, appunto, di commettere azioni non ecologicamente in linea, no? Perché adesso uno dei peccati più grandi è considerato questo, no? Cioè il turbare l'equilibrio ecologico, no? Allora mi viene in mente certe volte quante anime si presenteranno di fronte a Dio, soprattutto queste ultime generazioni, diranno: dice, cosa hai fatto tu? Dice: Signore, io veramente ero Euro 5 e poi ho fatto anche sempre la raccolta differenziata e poi, ecco, perché adesso non voglio liquidarlo con una battuta, no? Ma c'è gente purtroppo oggi che pensa di essere virtuosa perché veramente, perché fa la raccolta raccolta differenziata, perché non ha inquinato, cioè siamo arrivati a questi livelli ormai.
Non so raccogliere i peccati, però, e metterli nei vari caselli, ecco, praticamente non si ricorda che la raccolta differenziata e nell'esame di coscienza devi mettere prima raccolta su che cosa? Ho amato Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze sopra ogni cosa? No. Allora, questo è un peccato, raccolta differenziata, primo peccato che devo confessare. Per cui, vedete, praticamente è incredibile come il nemico è riuscito a farci, diciamo, tra virgolette, sottolineato, evidenziato, fessi, ci ha fatto fessi. E bello è che noi ci vantiamo di ciò di cui dovremmo vergognarci poi, no? Anche quella è un'altra frase evangelica, no?
Per restare con una metafora, ciò che avremmo dovuto buttare via come rifiuto proprio da bruciare, l'abbiamo utilizzato e l'abbiamo messo nel riciclabile. Cioè continuiamo con i nostri errori, con le nostre confessioni malfatte, rimetterli in ciclo e così non ce ne liberiamo mai. Direi di fare solo una piccolissima pausa, per questo Dolerina alla regia, per uno stacco musicale.
Ecco, quindi se vogliamo essere proprio ecologicamente in linea, dobbiamo imparare a fare una nuova raccolta differenziata, no? Che vuol dire cominciare a mettere nelle parti, nei sacchetti giusti, tutti quei peccati, soprattutto oggi più dimenticati, quelli che si considerano normali, quelli che ci fanno sentire giusti, perché oggi viviamo in un mondo di giusti, perché ogni giorno capita di incontrare persone che ci dicono di essere persone che si sentono a posto, che non hanno nulla a rimproverarsi e che dicono ma scusa, ma io che male ho fatto? E del resto anche la canzone lo dice, che c'è di male, che male c'è, e quindi avanti. E in questo ognuno cerca di trovare poi le sue scorciatoie per sentirsi a posto, e questo è l'aspetto più terribile, perché il sentirsi giusti di fronte a Dio penso che sia uno dei mali peggiori e una delle cause della perdizione, perché è proprio questo che manca. Cioè, quando noi ci sentiamo giusti di fronte a Dio, se pensiamo ai santi, che erano, diciamo, anime virtuose, eppure tremavano al solo pensiero di trovarsi a cospetto di Dio, pensiamo cosa significa in un mondo come quello di oggi, in cui appunto la maggior parte delle persone si sentono a posto, e questo è quello che più fa veramente riflettere.
Io penso, e vorrei chiedere a Claudio una riflessione su questo aspetto, a me sembra che oggi più che mai ci sia in atto una sorta di deformazione della coscienza. Cioè il problema è perché pensiamo che parlare di aspetti come la vita eterna nessuno sia, speriamo, in malafede, no? Però c'è una buona fede che si può dire scusabile e una buona fede che non è scusabile. E quando abbiamo, ecco, tirato nel corso degli anni della nostra vita, la coscienza l'abbiamo tirata di qua, tirata di là e portata fuori da quello che è l'insegnamento plurisecolare della storia della Chiesa, ecco, veramente l'abbiamo deformata e lì ci sta tutto, ci sta anche l'errore purtroppo. Cosa ne pensi, Claudio,
guarda,
di questo?
Io sempre vedi che mi servo dell'evento più importante, vero, dopo la morte degli apostoli, cioè Fatima, cioè la Madonna, che è madre di misericordia, per cui stiamo ben attenti, la madre della misericordia viene a dirci: il peccato che manda più anime all'inferno è il peccato della carne. Ora, nel momento in cui il peccato della carne sembra che lo faccia chi non lo fa, cioè sarebbe una persona anormale oggi chi non è uno sporcaccione, per così dire, Padre Pio ti cacciava, vattene sporcaccione, o vattene adultero, no? Allora, pensare che prenderanno il corpo, cioè le ossa di Padre Pio, per portarle in piazza San Pietro per mostrare la misericordia. La misericordia di Padre Pio, lui pagava i peccati costano. Allora, il peccato che manda il fiume all'inferno è il peccato della carne, madre della misericordia. Noi abbiamo praticamente, insieme al peccato della carne, abbiamo il peccato di adulterio, perché qui divorzi, separazioni, eccetera, eccetera. Cosa ne vogliamo fare di questa cosa qui, di questo peccato che manda il pianeta all'inferno? Dire, ma bisogna vedere, perché bisogna vedere caso per caso, ma insomma praticamente ormai se li fanno potranno continuare a farli, ma bisogna vedere come mai o perché li stanno facendo. Cioè, bisogna smettere di fare questi peccati, no? Per cui non si può annullare, diciamo, un comandamento, e non si può neanche dire che la Madonna, che è madre di misericordia, per cui più materna di lei non c'è nessuno, viene ad avvisarci, vero, che sono i peccati che mandano più anime all'inferno. Noi vorremmo far credere a coloro che rischiano l'inferno che continuando a farli andranno in paradiso, no? E questo è un inganno.
Claudio, ti volevo chiedere una considerazione su una riflessione che sto facendo in questi ultimi tempi, un pensiero che mi viene in mente su quello che sta accadendo in questo momento, no? Noi sappiamo che quando la poligamia era permessa, in qualche modo permessa, tollerata nell'Antico Testamento, Gesù disse: per i vostri peccati, no? E per
la durezza
del vostro cuore, diciamo, questo vi era stato permesso, ma io vi dico, e poi diciamo segue l'insegnamento di Gesù sul senso più preciso e più perfetto del matrimonio. Oggi siamo arrivati a una situazione in cui sembra che si stia capovolgendo questa situazione, per cui stiamo cadendo in questo paradosso, no? Siamo nell'abominio nuovamente e qualcuno ci dice, anche diciamo spesso da dei pulpiti autorevoli, che in conseguenza, diciamo, di questo nuovo modo di vivere che si sta diffondendo, in qualche modo bisogna tornare a praticare, diciamo, cose che si erano perdute nel passato e che erano state in qualche modo sublimate dal precetto evangelico. Quindi in qualche modo si dice: visto la durezza del vostro cuore, visto l'abominio in cui stiamo ricadendo, bene, allora adesso vi è concesso di nuovo. Ecco, è qualche cosa che diciamo lascia veramente turbati.
Sì, cioè sembra che la verità sia la durezza del cuore di Dio, no? Per cui l'abbiamo rovesciata, Cioè ciò che ci ha resi liberi noi lo consideriamo oggi durezza del cuore di Dio, che ci ha proposto di essere fedeli, di non guardare manco una donna per desiderarla perché saremo degli adulteri, no? Per cui diciamo che vorremmo far dire a Gesù Cristo che si è sbagliato, Cioè, io posso aver fatto tutto il male di questo mondo, ma devo ammetterlo e pentirmi e cambiare vita, no? Signore, ti perdona se tu ti penti, pensa che Padre Pio, allora Padre Pio che era Padre Pio, che viene portato come esempio di misericordia, noi sappiamo da persone che si sono confessate, per cui l'hanno riferite loro, no? Che avevano situazioni di cui si sta parlando in questi tempi, Padre Pio dice: ti penti di quello che hai fatto, vuoi cambiare vita? No, padre, non sono disposto. Sapete cosa gli ha detto? E va all'inferno. Per cui, se tu non ti penti, assomiglia a Lucifero. Lucifero, che non si pente, è all'inferno. Tu non ti penti, vuoi andare in paradiso. Ma chi è che sta inventando queste strategie d'inganno per farti pensare il contrario di quello che è la verità? Devi cambiare vita, no? Cioè, tu puoi essere perdonato, il Signore perdona tutti, avessi fatto chissà cosa, va bene, il ladrone l'ha fatto, no? Ma devi dire: mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, cioè ho sbagliato, Signore pietà, sono cieco, se tu vuoi puoi guarirmi, ma tu non puoi dire no, io ci vedo anche se sono cieco e non ho bisogno che tu mi guarisca, Bisogna che tu chieda di essere guarito, chiedi la forza, chiedi preghiere, devi trovare qualcuno che faccia penitenza anche per te, perché la Madonna ha fatto vedere le anime che vanno all'inferno, perché non c'è nessuno che preghi e si sacrifichi. Ora, questo significa che per entrare in paradiso bisogna pregare e offrire sacrifici. Ma il primo che deve pregare e offrire sacrifici è chi ha combinato il guaio anche, no? Per cui io ho sbagliato, per cui adesso basta peccati, basta, mi pento e mi dolgo, ho sbagliato, adesso sono in mezzo ai guai, mi pento e mi dolgo e faccio penitenza,
mi pare
no, io non posso
sì.
farla.
Mi pare, Claudio, che abbiamo un po' la memoria corta, perché senza andare tanto lontano nella storia della Chiesa, nei secoli più lontani, ma restando, parlando di santi, ai santi anche più recenti come San Giovanni Paolo II, ecco, siamo pronti a dire sì, santo subito, che sia anche riconosciuto come uno dei grandi della Chiesa, però poi non vogliamo andare a vedere qual era la dottrina, cos'era ciò che diceva il santo, come viveva il santo. E una delle frasi emblematiche, ecco, del papato di San Giovanni Paolo II, che è stato preso anche come simbologia del grande giubileo dell'anno 2000, preso a sua volta dalla Sacra Scrittura, è questo: Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e sempre. A testimonianza che la legge di Dio è una sola e deve essere rispettata e fatta rispettare ed è immutabile nel tempo. Se facessimo tesoro, ecco, di questi santi, per non parlare della ricchezza di San Pio da Pietrelcina, ma tutti anche i santi più recenti di cui abbiamo sentito parlare, che abbiamo anche magari avuto la grazia, come San Giovanni Paolo II, di vederli in vita, ecco, dovremmo veramente, ecco, dire cosa hanno detto, come hanno vissuto e che cosa hanno scritto, e fare del contenuto di questo veramente una scuola di vita autentica, certo. Altrimenti rischiamo di avere delle devozioni sterili, superficiali, ma allora non riusciamo ad avere frutto, ecco, dal loro insegnamento, dalla loro scuola di santità.
Insomma, Padre Pio ti diceva: mi sei costato lacrime e sangue. Vuol dire che i peccati vanno pianti e pagati, per cui lacrime e sangue. Cioè, chi li fa non vuol né piangere e neanche offrire sacrifici. Ma spiegami com'è possibile che il santo per salvarti deve offrire questo e tu che l'hai fatti vuoi entrare senza offrire nulla, neanche il pentimento, no? Queste sono cose logiche, non possiamo giocare con le parole, sono i fatti che contano, no? E Giovanni Paolo II, santo, per esempio, dice: ma di contraccettivi non se ne parli proprio. E invece oggi dicono che la Chiesa lo permette. E lui ha detto: non se ne parli proprio. Pensa un po'.
Sì, sì.
Per cui diciamo, quello è un grande santo, ma noi siamo più santi di lui perché possiamo dire delle cose che lui non ha detto, anzi diciamo il contrario e ci sentiamo più santi del santo. Siamo esatto. Dei disgraziati a dire la verità.
Antonio?
Sì.
Ecco, ti abbiamo lasciato un po' in parcheggio, ti chiediamo scusa.
No, io ascolto.
Se vuoi pure intervenire, anche dire la tua.
Sì, ma certo. E mi sto convincendo sempre di più, no, da questi nostri discorsi, che dopo questo passaggio ineludibile che diceva Claudio, no, cioè la vera conversione, cioè riconoscersi peccatori e ristabilirsi nella grazia. E il passo successivo, guardate, per riacquistare, per far sì che la nostra anima riacquisti quello splendore con la quale è uscita dal fonte battesimale, perché come diceva all'inizio Pierluigi, no? Anche un minimo difetto al cospetto di Dio ci sembrerà qualcosa di orribile. Quindi per riacquistare questa bellezza battesimale, possiamo dire così, bisogna spendere tutta una vita, come stiamo appena dicendo, rinnegando se stessi, ma io direi lavorare con quella perseveranza che il nostro Signore, no, con la vostra perseveranza salverete le vostre anime, lavorare sulla durezza dei nostri cuori, perché se non partiamo dall'umiltà, se non partiamo dalla purezza, ecco, e da tutte le altre qualità che noi vediamo rifulgere, no, nel Signore e nell'Immacolata, ci illudiamo. E poi quello che non riusciamo a fare qui, come diceva Pierluigi, saremo costretti a farlo poi nel purgatorio, che non è cosa da ridere, ecco, non è cosa da ridere. Adesso, cari amici, io non so se riusciremo appena a toccarlo questo argomento, no, del purgatorio, delle anime purganti, dei suffragi, quante cose ci sarebbero da dire, no? Possiamo iniziare a toccare questi argomenti qua, fermo restando che se siete d'accordo nella tavola rotonda di novembre, no, che avverrà sempre però verso la fine del mese, siamo ancora nel mese dei defunti e quindi potremmo continuare a riflettere, a fare delle osservazioni su queste cose. Lascio a voi, no, naturalmente adesso di andare avanti.
Ma io vi volevo leggere un altro piccolo passo del trattato delle anime del purgatorio di Santa Caterina da Genova, ve lo leggo proprio nella proprio così come è stato scritto a lei. C'è questo passo anche molto importante, no, che dice questo: siccome l'uomo che si lascia ammazzare prima che offender Dio sente il morire e gli dà pena, ma il lume di Dio gli dà uno zelo il quale gli fa più stimare il divino onore che la morte corporale, così l'anima, conoscendo l'ordinazione di Dio, stima più quella ordinazione che non fa tutti i tormenti interiori ed esteriori, per terribili che possano essere. E questo perché Dio, per lo quale si fa quest'opera, eccede ogni cosa che sentire e immaginarsi possa, e con ciò sia che l'occupazione che Dio dà all'anima di sé, per poca che sia, la tenga tanto in sua maestà occupata che ella d'altro non può far stima, perciò perde ogni proprietà, né più vede, parla, né conosce, danno pena in sé propria, ma il tutto, come di sopra si è detto, conosce in un istante, quando passa da questa vita. E finalmente, per conclusione, intendiamo che Dio fa perdere tutto quello che è dell'uomo e che il purgatorio lo purifica. Questo conferma del fatto che noi non abbiamo perso completamente la percezione di cosa voglia dire di trovarsi di fronte al cospetto di Dio. È come quando noi parliamo dell'inferno e diciamo che un'anima che si presenta in peccato mortale di fronte a Dio si precipita di fatto nell'inferno perché non può reggere questa visione, diciamo, di Dio, la sua perfezione, così anche un'anima che non è in peccato mortale, quindi diciamo un'anima che potenzialmente non è condannata, però sente la necessità di purgarsi e non può assolutamente diciamo presentarsi in paradiso di fronte a Dio se non dopo aver espiato fino alla più piccola macchia, e quindi è una necessità stessa dell'anima che non regge il contatto con Dio.
L'immagine, ecco, che si potrebbe utilizzare allo scopo è come quella di trovarsi in un banchetto nuziale in cui sono tutti contenti, felici, vestiti a festa e noi stiamo per entrare e ci accorgiamo di essere sporchi, laceri. Cosa facciamo? Non è che ci mandano via gli altri, i commensali, siamo noi che una volta presa coscienza che siamo inadeguati per il posto e il tempo, ecco, dell'invito, cerchiamo di nasconderci, scappiamo via e cerchiamo noi stessi, la nostra anima cerca e sente il bisogno assoluto di potersi purificare perché non riesce a resistere, ecco, a rimanere al cospetto della purezza, della santità e della gioia perfetta.
Infatti volevo solo aggiungere questo, che proprio il trattato del Purgatorio di Santa Caterina a Genova non si sofferma tanto sulle pene, diciamo, delle, che si soffrono nel Purgatorio, quanto proprio su questo aspetto, no, dell'impossibilità dell'anima di poter stare al cospetto di Dio se non dopo essersi purificata nel fuoco, nel divin fuoco, che dice Santa Caterina, dove vi stanno le anime contente e tormentate perché sono contente di potersi purificare per poter ritrovare Dio.
Ascolta, ma dunque tu ricordi quando Gesù dice: se il tuo occhio è causa di scandalo, cavalo, mano, tagliala, piede, taglialo. Cioè, Gesù Cristo non scherza, dice: guarda, è meglio entrare nel regno dei cieli senza un occhio piuttosto che andare all'inferno con tutti e due, no? Allora praticamente mi sembra che è molto chiaro quello che dice, no? Ma poi c'è un'altra cosa che rende ridicolo l'uomo e soprattutto il cristiano. Dunque, nel mondo si producono e si consumano, non so, milioni di tonnellate di detersivi, perché la gente deve lavare tutto, deve disinfettare tutto, e poi c'è l'ammorbidente, poi c'è cosa serve per lo smacchiatore, no? Ma questi dicono: ma sto uomo è scemo proprio, perché, scusa, vede che le cose si sporcano, tutto si sporca meno l'anima mia. Ma sei senza cervello, uomo, eh? È vero? Allora dico, ma sti detersivi, ma basta allora. Se non vogliamo credere alle nostre sporcizie interiori, dobbiamo smettere di usare detersivi. Difatti io dicevo così a uno che non voleva confessarsi, no? Dico: va bene, facciamo un patto io e te, no? Allora, tu devi restare senza lavarti, cioè devi evitare di lavarti, di far la doccia, di tutto il tempo che tu lasci tra una confessione e l'altra, va bene? Quando tu vedrai che la gente non vuole neanche avvicinarsi a te perché puzzi come un caprone, allora tu dirai: ma come mai tutti si allontanano da me? Perché puzzi come un caprone, no? Bene, allora l'anima tua però puzza come un caprone perché non la lavi mai con il sangue di Cristo, non sei pieno di sporcizie, non le vedi, sei cieco, chiedi la grazia di vedere, chiedi la grazia della vista interiore, di ammettere che sei peccatore, mamma mia, capite? Ma è incredibile, non c'è. Il cielo viene e parla alla terra per richiamarci, no? Per cui prima abbiamo trattato l'argomento, per esempio, della carne. Ma la Madonna dice addirittura: verranno mode che offenderanno molto nostro Signore. Ma qui manco in chiesa te lo dicono, anzi entri mezzo nudo, non ti dicono niente, per cui dico, qua, non so, c'è una chiesa trionfante dove c'è la regina del cielo che viene a dire: ragazzi, guardate che voi state offendendo molto nostro Signore, no? Per cui le mode, quelle offendono il Signore. E noi, ma manco, cioè, come non avesse detto nulla. Ci ha parlato dell'inferno come non avesse detto nulla e poi vogliamo andare in paradiso. Ma vedete che siamo stolti, questa si chiama stoltezza pura.
Infatti, Claudio, hai toccato un punto molto interessante, perché questa epoca che diciamo puzza di peccato in una maniera che mai si è vista, ha una specie di delirio di gene che in qualche modo sembra quasi un modo per coprire questo orrore che c'è all'interno, no, degli uomini.
Una sorta di compensazione.
Una sorta di compensazione. Al contrario, in epoche in cui c'era molto di più la virtù e quindi le anime erano molto più vicine a Dio, l'igiene era certamente molto minore rispetto a oggi, però le anime profumavano lo stesso, cioè se noi guardavamo, non so, le anime di questi santi, diciamo, religiosi, che vivevano in situazioni che oggi verrebbero definite di emergenza igienica, gente che si lavava il viso e basta, e tutto il resto, cioè erano condizioni di igiene estrema, no? Secondo i parametri di oggi, il contatto con queste anime era qualcosa di incredibile. Queste anime profumavano, queste persone
profumavano,
emanavano un profumo. E allora che cosa significa tutto questo, Claudio?
Significa che erano profumate di virtù. E proprio pensavo, l'ho detto questa mattina in una trasmissione, dicevo così, no? Ieri sono stato in montagna, dove ha nevicato anche, no? Però poi si è sciolta la neve, ho visto che qualche fiorellino, diciamo con un raggio di sole, è fiorito anche dopo la neve, no? Dico, guarda, questo fiore con un raggio di sole è fiorito, ecco, dico, io faccio la comunione da un sacco di tempo, non è ancora fiorita la mia santità, per cui vedo che le creature, ecco, tipo, ecco, questi fiori, subito con un po' di calore, un raggio di sole, fioriscono, e io con tutti i soli che ho ricevuto, nel senso che ho ricevuto Gesù Cristo, che è sole di giustizia, ancora non fiorisco, devo vergognarmi davanti a un fiore e dire, tu dai gloria a Dio, io ancora non la do. Ecco, è un semplice esempio, però che spiega molto.
Esatto, e infatti proprio diciamo, questo è questo paradosso di quest'epoca, no? Malata, in cui c'è questa specie di delirio di igienismo che si va diffondendo sempre di più come una specie così di copertura di questo invece problema molto più grosso, che è quello invece dello stato di marciume in cui vivono le anime di tante persone. E poi lo stesso è l'atteggiamento del sorriso permanente. Oggi c'è l'uomo ridens, che ride continuamente e non si capisce di che cosa deve ridere, perché invece ci sarebbe da essere molto seri, e se non piangere addirittura, visto quello che sta accadendo. Però c'è questo atteggiamento anche, si diffonde sempre di più negli ambienti, anche negli ambienti cattolici, cioè l'uomo deve essere sempre ridente, l'uomo ridente, permanentemente ridente, non si capisce che cosa deve, che c'è da ridere in una situazione come questa, però anche questo sembra che deve essere un atteggiamento che debba camuffare poi altre situazioni, no?
Ecco, se Antonio vuoi iniziare l'ultima tornata, magari visto che siamo quasi in chiusura, naturalmente.
Siamo addirittura adesso.
Sì, abbiamo comunque introdotto un argomento che, come hai detto tu giustamente, sarà sicuramente ripreso alla prossima trasmissione.
Fuochi d'artificio, vero? Vero? Scoppia una cosa, ma vedi 100 luci.
Certo.
Sì. Non so se sbaglio nel riassumere, ecco, il contenuto di questa nostra trasmissione, proprio, diciamo così, per precisare, no, una sorta di messaggio che vorremmo che passasse, no, attraverso queste nostre riflessioni. Insomma, l'esempio dei santi, di costoro che stanno ormai nella visione beatifica di Dio, e la difficoltà, ecco, proprio che abbiamo noi viatori di questa vita, insomma, nel raggiungere la stessa meta, non ci deve fare scoraggiare, però ci deve far diciamo, decidere una volta per sempre per il nostro Signore. Quindi decidiamoci nell'intraprendere questo santo viaggio e lavoriamo, come diceva Claudio, no? Rinnegando noi stessi, prendendo le nostre croci, lavorando con perseveranza sul nostro cuore, ecco, finché non riusciremo ad avvicinarci a questi ideali di queste persone che ci hanno preceduto. Ecco, questo mi sembra che sia il discorso conclusivo.
Oscar, io lascerei invece a te il compito di fare i saluti, di rimandare ai nostri ascoltatori e i dovuti ringraziamenti come di solito.
Sì, penso che abbiamo dato le coordinate migliori per cercare di vivere con quello che la Chiesa ci offre nei prossimi giorni, cioè la solennità di tutti i santi e la commemorazione dei defunti, cercando veramente di fare uno sforzo anche di trovare degli spazi, di regalarci degli spazi di approfondimento, di preghiera soprattutto e di meditazione, per cercare di accostarci e di arrivare a queste solennità con le dovute disposizioni interiori, capendo che accostarci per esempio a una confessione fatta bene, approfittare anche di questi momenti forti dell'anno liturgico, farà bene a noi e farà bene anche ai defunti, perché sappiamo che potremo applicare anche l'indulgenza plenaria, che è un dono dato dalla Chiesa, che deriva proprio dall'effusione di grazia che proviene dal costato trafitto di Gesù, veramente anche a suffragio delle anime dei defunti, ricordando quello che disse Gesù, che tutto si paga, e quindi quando dice: quando siete per strada, per via, mettetevi d'accordo col vostro avversario, altrimenti sarete gettati in carcere e non ne uscirete fino a che non avrete pagato fino all'ultimo quattrino. Quindi tutto si paga, tutto si sconta, meglio scontarlo di qua che di là. E quindi con le nostre opere buone, con la preghiera, con le virtù soprattutto non proclamate ma vissute, cercheremo di vivere questo tempo di grazia in modo da degno del nome di cristiani che portiamo.
Allora, la parola del Signore, vero, dice: credete che quelli là siano stati più peccatori degli altri? No, vi dico, ma se non vi convertirete, perirete tutti allo stesso modo. Noi continuiamo a sentire disgrazie in tutto il mondo, che forse quelli sono più peccatori di noi? No. Ma se non ci convertiremo, periremo tutti allo stesso modo. Parola di Dio.
Ecco, io...
ma queste trasmissioni sono taglienti. Ma difatti, pensavo prima, un tempo, i coltelli più taglienti venivano dalla Germania, da un paese, da una città,
Solingen,
però, che per noi vuol dire Solingen, che siamo soli spesso a dire queste cose taglienti, no?
Penso, cerchiamo in queste trasmissioni, a Dio piacendo, di usare il bisturi più che che la lama grossolana.
Sì. Tagliare bisogna, però. Bene,
allora un saluto ai nostri ascoltatori, un ringraziamento da coloro che hanno curato la parte tecnica di questa trasmissione, un saluto da parte di Antonio,
di Oscar,
Pierluigi
e di Claudio. Ave Maria.
Ave Maria.
Ave Maria.